Ave Maria, cari amici, un saluto a voi tutti da parte di Antonio ed eccoci qui nel nostro angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Questa settimana, cari amici, profittiamo del fatto che è scandito dalla liturgia, ecco, e cioè che liturgicamente è finito il tempo forte, il tempo di Natale. Ed è iniziato con la festa del battesimo di Gesù, si conclude il tempo di Natale e inizia dopo questa festa il tempo ordinario, il tempo liturgico ordinario. Poi dopo ci sarà, come sappiamo, l'inizio della Quaresima, eccetera, eccetera. Certo, questa indicazione liturgica è importante perché è lo scandire veramente degli eventi che riguardano la vita di nostro Signore e scandisce anche la nostra vita spirituale, perché cambiano i tempi da forti a ordinari, da ordinari a forti, e si alternano quelle fasi che sappiamo che sono caratteristiche proprio della vita spirituale cristiana. Ma direi che questa ultima festa, cioè quella del battesimo di Gesù, che noi diciamo ci introduce nel tempo ordinario, ma ordinario non poi tanto, perché questo tempo che noi definiamo ordinario, è vero che non è più il tempo di Natale, ma viene chiuso il tempo di Natale con un piccolo mistero, se volete. Un piccolo mistero che è denso di significati. Oggi proprio questo vogliamo vedere. Come mai noi, dopo il battesimo di Gesù, iniziamo questo tempo ordinario? Che significa per noi? E qual è questo piccolo mistero, se volete, che riguarda la festa del battesimo di Gesù? Ma ricordiamo innanzitutto di che cosa si tratta. Ecco. Nella messa della domenica scorsa, che ci siamo lasciati alle spalle, si è festeggiato il battesimo di Gesù, un evento che è ricordato sia nel Vangelo di San Matteo che c'è un accenno anche nel Vangelo di San Giovanni. Però, se ci ricordiamo un po' il contenuto, ecco, appunto della liturgia della parola di domenica, noi abbiamo letto, abbiamo sentito che, secondo San Matteo, a un certo punto Gesù andò al Giordano, dice qui, da San Giovanni il Battista, per farsi battezzare da lui. E qui avviene un po' qualcosa di misterioso, ma dico misterioso per dire anche di profondamente significativo, ecco, non parlerei proprio di mistero, ma di un qualcosa di profondamente significativo dal punto di vista spirituale, perché Giovanni voleva impedire a Gesù di essere battezzato da lui, perché diceva: io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. Cominciamo a capire quindi un fatto, che San Giovanni Battista sapeva benissimo chi era Gesù, sapeva benissimo che Gesù avrebbe istituito un battesimo superiore a quello che lui distribuiva, perché il suo era un battesimo, possiamo dire, di conversione, non un battesimo penitenziale. Gesù invece, e lo sapeva benissimo San Giovanni, era un battesimo sacramentale. Difatti, dice che verrà qualcuno che vi battezzerà in spirito e acqua, in acqua e spirito, cioè sapeva San Giovanni, perché illuminato, no, dallo Spirito Santo, che Gesù avrebbe istituito un battesimo sacramentale. Allora a un certo punto dice: ma come, io ho bisogno di essere battezzato da te? No, perché non possedevo il battesimo sacramentale, e tu vieni da me. Ma Gesù gli disse, e questa è la cosa veramente profonda, interessante, lascia fare per ora, dice Gesù, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia. Allora Giovanni acconsentì e poi sappiamo quello che accadde durante questo battesimo. Ma rimane questa allusione, cosa dice Gesù? Perché conviene che così adempiamo ogni giustizia. Che cosa voleva dire il Signore? Perché ci teneva tanto a farsi battezzare da Giovanni e da San Giovanni Battista nel fiume Giordano? E qui, cari amici, noi attingiamo a piene mani a che cosa? Alla sapienza della Chiesa, all'esegesi, alle spiegazioni che ci dà la nostra Santa Madre Chiesa. Ecco, non sono interpretazioni nostre o considerazioni nostre personali. Certo ci lascia sbigottito un attimino questo duetto, no? Tra San Giovanni, che è una bella personalità, no? Che dice, ma come? Cioè, contesta quasi, no? Cioè, Giovanni voleva impedirglielo di essere battezzato da Gesù, però poi alla fine ubbidisce, no? Due grandi, possiamo dire, no? Due grandi dello Spirito, Gesù e il suo cuginetto, santo, e nessuno figlio d'uomo, figlio di donna è più grande di San Giovanni il Battista, che si confrontano su questa faccenda del battesimo di Gesù. Allora la Chiesa, naturalmente attingendo a che cosa? Alle lezioni dei Santi Padri, alla tradizione, al ministero proprio pedagogico della Chiesa che insegna, no? Ha ricevuto dal Signore il mandato di insegnare, no? Portate il Vangelo fino ai confini della terra, insomma significa che la Chiesa ha ricevuto un mandato, ecco, c'è il buon pastore successore di Cristo che guida il popolo di Dio che siamo noi, che è la Chiesa, il corpo mistico di Gesù. Allora noi attingiamo a piene mani alle spiegazioni che ci dà ufficialmente, rigorosamente, la Santa Madre Chiesa. E che cosa ci rivela? Perché poi noi, insomma, possiamo capire fino a un certo punto, e bisogna che ci facciamo guidare per mano, ce lo dice lo stesso San Pietro, no? Nessuna scrittura, la sua scrittura è soggetta a un'interpretazione personale, no? Perché quegli uomini che parlarono, dice San Pietro, sono stati illuminati dallo Spirito Santo, quindi noi non dobbiamo dare interpretazioni personali. E allora qui arrivano le spiegazioni. Innanzitutto, come ci dicono coloro che hanno commentato questa pericope evangelica, il luogo nel quale operava San Giovanni e dove andò poi Gesù per farsi battezzare è stato individuato nella foce del fiume Giordano che si innesta nel Mar Morto, quindi nella sponda nord del Mar Morto. Sappiamo che il Giordano è un fiume che non va a finire nel mare Mediterraneo, no? Dove va a finire? Va a finire nel Mar Morto. E la località che San Giovanni identifica come Betania al di là del Giordano è stata precisamente individuata in un luogo antico chiamato Betabara. Betabara. Che cosa c'ha di particolare questo luogo che è situato sul, nella confluenza del fiume Giordano nel Mar Morto? Sappiamo che dal Mar Morto non esce niente, no? Perché è un mare chiuso, riceve le acque del Giordano e muore lì, a Mar Morto. Mar Morto anche perché, pensate che è di una salinità talmente elevata, ancora oggi si va nel Mar Morto, e si immerge nell'acqua del Mar Morto, galleggia senza nuotare, no? È incredibile. Perché? Perché è talmente salato, il Mar Morto, si sa che più è il sale che c'è nell'acqua e più le cose stanno a galla, no? L'acqua è densa e quindi la spinta di Archimede ci tiene su anche senza nuotare. Si potrebbe quasi dire che siamo seduti nell'acqua. Che particolarità c'ha questa località? Vedete, ha due particolarità. Vi parlo prima della particolarità più naturale, no? Questo è il luogo più basso della Terra. È il luogo più basso della Terra. Cioè, si trova a 400 metri sotto il livello del mare. Allora, immaginatevi di stare nel posto dove Gesù voleva essere battezzato, no? E voleste scendere ancora più giù. No, non potete, perché il posto più basso della terra è là, 400 metri sotto il livello del mare. Significa che se noi potessimo vedere, no, le sponde del mare Mediterraneo, cioè dove arriva il pelo dell'acqua del Mediterraneo, starebbe a 400 metri di altezza. O la stessa cosa, è come se noi stessimo sul fondo di un mare svuotato, profondo 400 metri. Quindi, insomma, è il luogo più imo, più basso, più sprofondato della Terra. Questa sì è una coincidenza, se volete, geologica, geografica, chiamatela come volete voi, però è il posto più basso della Terra. Gesù non è andato a farsi battezzare da qualcuno sull'Everest, che è il luogo più alto della Terra, no? 8.800 e quanti rotti. No, voleva essere battezzato nel luogo più basso della Terra. Poi vediamo un po' che significato può avere questo fatto. Sicuramente ha un altro significato questo posto, ed è un significato spirituale. Perché, vedete, lo apprendo anche io insieme a voi, no? Il Giordano, questo fiume di Israele, era il confine tra Israele e le regioni abitate dai popoli pagani. Non solo, questo punto è proprio il punto dove il popolo di Israele, che era uscito dal deserto, ricordate che Mosè era morto, cioè Mosè non riuscì a entrare in Israele, morì prima, no? Chi è che ha guidato il popolo di Israele in Israele, nella Palestina? Giosuè, questo condottiero, che proprio in Bet Barà fece l'ingresso nella terra promessa, cioè il compimento, se volete, della Pasqua ebraica, della nuova Pasqua, cioè insomma il compimento, possiamo dire, delle promesse che Dio essere battezzato, non è casuale, cioè è questo il significato. Gesù voleva essere battezzato, entrare nell'acqua, nel luogo esatto dove il popolo di Israele, che era guidato da Giosuè, fece l'ingresso nella terra promessa. E perché questo luogo è così fondamentale? Perché segna la fine della schiavitù, la fine della schiavitù del popolo di Israele. Rispetto alla prigionia che c'era stata, vi ricordate che il popolo era stato per 400 anni, no? A servizio, schiavizzato dagli egiziani, e poi aveva chiesto il permesso di andare via. Mosè fece questo, il faraone lì per lì, questo lo diciamo giusto per riepilogare un po' i fatti, no? Inquadrare un po' questa vicenda anche storicamente. Il faraone diede, prima di tutto non voleva, poi dopo sono successe tante di quelle cose, ricordate le 10 piaghe d'Egitto, Cioè l'Egitto, i primogeniti, il faraone stesso che aveva perduto il figlio suo primogenito, le piaghe di Egitto e le locuste e il fiume che diventa sangue. Alla fine il cuore del faraone, insomma, deve cedere, la dura cervice, diciamo così, del faraone dovette cedere e diede il permesso a Mosè e al popolo di Israele di lasciare l'Egitto. Poi 40 anni nel deserto. Prima ancora, quando erano arrivati sulle sponde del Mar Rosso, il faraone che fece, ecco ve lo ricordo, cambiò idea, scatenò contro il popolo di Israele tutti i suoi carri e i suoi guerrieri, dicendo: li distruggiamo, faremo man bassa delle loro cose, faremo un bottino di guerra, già si leccavano i baffi, perché avrebbero depredato e ucciso il popolo di Israele, che si trovava non con le spalle al muro, si trovava con le spalle contro un muro d'acqua, che era il Mar Rosso, e davanti arrivava tutto l'esercito del faraone. Immaginatevi che situazione, cari amici, una situazione terribile, terribile. Tant'è vero che cominciarono a dire a Mosè, questo cioè facendo proprio il riassunto, dice: ma come, tu ci hai portato qui a morire per mano del faraone? Allora tanto vale che rimanevamo in Egitto a intingere il pane nella pentola, no? Che li mangiavano, però erano schiavi. Dice: tu ci hai portati qui, non era libertà, qua ci ammazzano tutti quanti. E Mosè badava a dire: no, abbiate fede in Dio che non permetterà questo. E difatti avviene questo grande miracolo che il Mar Rosso si apre. Immaginiamoci questa scena. Il Mar Rosso, avete presente, no? Esiste ancora oggi il Mar Rosso. Poco per poco dovevano attraversare non so quanti chilometri di acqua. E come potevano fare? Niente, il Mar Rosso a un certo punto, miracolo di Dio, si apre in due. Le acque si fanno come un argine, senza però un muro d'acqua da una parte e dall'altra. Il popolo passa all'asciutto, dice l'Esodo, e poi quando stanno per passare le truppe del faraone, il mare si richiude e non ne scampò neanche uno. Morirono tutti. Invece il popolo eletto riuscì ad arrivare dall'altra parte. Questo perché l'ho detto? Perché vedete che anche queste cose che sono successe ci dicono una cosa molto importante. Il popolo di Israele era perduto. Da una parte c'era il mare, dall'altra parte c'era la morte per spada, diciamo così. Se si fossero buttati nel Mar Rosso sarebbero annegati tutti quanti. Se si fossero fermati, sarebbero stati travolti dalle truppe del faraone, il popolo eletto era perduto. E invece il miracolo di Dio evitò tutto questo. Cari amici, la situazione nostra, prima dell'arrivo di Gesù, era esattamente la stessa. Noi eravamo, ce lo insegna anche Sant'Agostino, spiritualmente perduti. Stavamo con le spalle al muro. Chi ci aveva messo con le spalle al muro? Il demonio. Il demonio. Non il faraone, il demonio con il peccato originale, con tutti i peccati che ci sono succeduti, anche quelli futuri, ci aveva messi con le spalle al muro. Anzi, Sant'Agostino arriva a dire: eravamo una massa di dannati. Se non fosse intervenuto un altro Mosè, un liberatore, uno che ci ha riscattati dalle mani del maligno che ci teneva in pugno. E Dio, che rispetta la libertà degli uomini, se non fosse arrivato il Redentore, avrebbe dovuto dire: hanno scelto il peccato e non me. Eravamo tutti perduti. Allora ecco che la fine della schiavitù, che avviene quando il popolo ebreo poi, dopo 40 anni, arriva nella terra promessa. E dove arriva? Proprio a Bet Bara, Bet Abara. In pratica, in questo luogo possiamo dire che finisce la schiavitù del popolo scelto, degli israeliti, ai tempi di Giosuè. Bene, Gesù in questo luogo ha voluto essere battezzato. Che significa? Ecco il significato che noi, che la Chiesa ci insegna, che la Chiesa ci spiega. Gesù è il nuovo Giosuè, anche il nome un po' ci assomiglia, no? Gesù significa proprio Dio salva, il Dio che salva, il Salvatore, no? Ecco che lui vuole iniziare la sua vita pubblica, perché poi vi ricordate il miracolo dell'acqua che diventa vino, cioè dopo il battesimo di Gesù ci sono state le nozze di Cana, eccetera, eccetera, no? Lui vuole iniziare, è che noi entriamo nel tempo ordinario, ma diciamo che per Gesù inizia un tempo straordinario, perché inizia la sua vita pubblica nel luogo dove ebbe compimento la liberazione di Israele. E quindi il Signore voleva significare: sono io il liberatore, non solo del popolo di Israele, ma di tutta l'umanità. Ed inizio dove ha finito Giosuè. Io inizio, sono il nuovo Giosuè, sono colui che è venuto a liberare l'umanità. Il nuovo condottiero non solo di Israele, ma il condottiero di tutta l'umanità. Allora io pregherei innanzitutto la nostra suora che è alla regia di mettere adesso un piccolo stacco musicale, no? Ci riposiamo un paio di minuti e poi riprendiamo questa storia che veramente è una storia bellissima. Ave Maria. Di nuovo tornati in diretta, stavamo parlando, cari amici, del battesimo di Gesù, quindi un luogo che Gesù non ha scelto a caso. Lui si fa battezzare da Giovanni nel luogo dove finisce la schiavitù del popolo di Israele rispetto al faraone. Bene, Gesù si propone come si fa indicare come il nuovo Giosuè, colui che farà cessare la schiavitù di tutta l'umanità, non solo da un uomo, da Faraone, ma dal peccato. Ci libera tutti dal peccato. È il Redentore. Quindi, dal luogo più basso della terra, come per dire che Gesù ci aveva addosso, tutta la terra, no? Era sopra di lui, tutta la terra emersa, era sopra di lui. Lui era il punto più basso, è una specie di, come il gigante Atlante, no? Che si mette sulle spalle tutta la terra, Gesù si mette sulle spalle tutta la terra per liberarla dal peccato, perché di questo si tratta, liberatore da che? Israele in quel momento stava sotto il giogo romano, no? E tutti si aspettavano il Messia, no? Vi ricordate anche questa storia, come un liberatore che arrivava, faceva un pochettino come Mosè, no? Faceva succedere magari qualcosa di straordinario, e così i romani se ne andavano a casa. No, si sbagliavano, non è questa la missione di Gesù, era quella di liberare Israele da Roma, anzi, cari amici, nel 70 d.C. i romani a Gerusalemme l'hanno distrutta, come ha detto lo stesso Gesù, del Tempio non rimase pietra su pietra. Ma allora Gesù è venuto a liberare chi e da che? Gesù, cari amici, è venuto a liberare me, voi, tutti gli uomini che sono sempre esistiti, dalla faccia della terra, da quando c'è stata la creazione, fino all'ultimo uomo, chissà chi sarà, dal peccato, perché noi siamo schiavi del peccato e Gesù ci ha riscattati da Satana. A rigor di termini, cari amici, ed è così veramente, noi non siamo nostri, noi siamo dei liberti, noi siamo dei liberati, noi siamo dei riscattati. Immaginatevi che noi, ciascuno di noi, fosse stato rinchiuso in un carcere, ergastolo, tutti quanti, ergastolo. Alla fine dell'ergastolo, niente libertà, pena di morte. Quindi, braccio della morte fino all'esecuzione dopo X anni. Viene uno e mi libera, e mi ridà la libertà. Secondo voi, io gli devo essere grato o non gli devo essere grato? Guardate che se non ci fosse stato Gesù, l'umanità, io, voi, noi tutti, saremmo stati con le spalle al muro, non d'acqua, ma alla fine della nostra vita c'era solo l'inferno, pena eterna. Gesù mi ha liberato dalla pena eterna, sta solo a me dire sì o no all'opera di Gesù. Ci ha riaperto la strada verso il cielo. Tocca a me, tocca a noi con le nostre scelte andare verso la salvezza o ostinarci verso la perdizione. È incredibile, cari amici, è incredibile. Il significato del battesimo di Gesù è incredibile. Ma siccome Gesù voleva rendere più esplicito ancora questa investitura, se volete, questa autoinvestitura di essere il liberatore del genere umano, che cosa succede? Qua dice, appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Cioè, addirittura qui avviene quella che tecnicamente viene definita una epifania, cioè una manifestazione chiara, inequivocabile, generalizzata, universale di Dio, una un'epifania. Ecco. Immaginatevi quelli che erano lì presenti, no? Innanzitutto i cieli si aprirono, e questo già è un altro segno, no? I cieli si aprirono. Quei cieli che erano chiusi, perché come vi dicevo, no? Ai tempi di Adamo, i cieli erano chiusi. Cioè, voi pensate che uno che moriva dopo Adamo, fra tutti i patriarchi, Facondo, no? Cioè, per dire, no? Da Sem, Cam, Jafet, poi Noè, e poi i figli di Noè, perché poi c'è stato il reset, no? Dell'umanità, con il diluvio universale, no? Si è tutto resettato, e tutta l'umanità è ripartita da 8 persone, ma tutti quelli dopo, no? Quindi Mosè, sì, Mosè, ma prima ancora Abramo, Isacco, eccetera, eccetera. Una volta che sono morti, dove sono andati? In paradiso? No. Una volta, cioè, neanche Mosè, per dire, no, neanche Giosuè, ma questi erano grandi saggi, neanche Elia, no, che è un grandissimo profeta, addirittura Elia è sparito con tutto il corpo, cioè, se l'è portato un carro di fuoco a Elia, chissà dove è andato a finire, noi non lo sappiamo, no? Veramente questa sorte di essere assunto da un carro di fuoco, cioè di non trovare più il corpo, non solo Elia, ma ci sta anche un antico patriarca, appunto dei tempi di Adamo e successo. Allora, che voglio dire con questo? Che i cieli invece si aprirono, quindi si aprono i cieli, e chi è che li ha riaperti? Dio Padre. Arriva lo Spirito Santo, che anche qua la Chiesa vi vede un segno, un simbolo, perché ci ricordiamo, cari amici, che lo Spirito di Dio aleggiava sopra le acque, quindi addirittura questa discesa dello Spirito Santo sotto forma di colomba vede protagonisti chi? Padre, Figlio e Spirito Santo, l'Elohim, cioè possiamo dire così, cioè la Trinità, esattamente come quando ci fu la creazione di tutto. Qui apro una piccola parentesi, perché noi viviamo in un'epoca dove guardiamo il cielo, guardiamo l'universo, proprio oggi sentivo, no, che il telescopio Webb, questo grande occhio che sta tra noi e il Sole, scruta lo spazio profondo e avrebbe individuato non so che cosa, recondite lontanissime, con delle cifre che neanche ripetiamo perché ci dicono poco o niente, no? Riesce a vedere lontanissimo, e vedere lontanissimo questo occhio web di parecchi metri di diametro, e riesce a vedere le cose più lontane dell'universo osservabile, quello che noi possiamo vedere, un abisso inimmaginabile. Mosè, Giosuè, i contemporanei di Gesù, fino ai giorni, diremmo quasi una cinquantina d'anni fa, potevano vedere bene le stelle, la luna, il sole, Giove, Saturno, i pianeti, ma qualcuno riuscì a vedere un poco meglio dopo Galileo la galassia di Andromeda. Noi riusciamo a vedere, cari amici, a una distanza inimmaginabile l'universo che la Trinità ha creato. Quando si dice in principio Dio creò il cielo e la terra, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, noi riusciamo a vedere lontanissimo, che poi significa anche nel lontano passato, quindi verso l'universo neonato, era uscito appena dalle mani di Dio, riusciamo a vedere tutte queste cose e ci rendiamo conto che questa stessa Trinità opera durante il battesimo di Gesù, durante la festa che abbiamo appena lasciato le nostre spalle. La Trinità, lo Spirito Santo, che è così come si librava, no, sul caos delle acque primogenie, adesso scende su Gesù. ma non basta. C'è una testimonianza. Chi è il testimone? Non si poteva avere un testimone più autorevole di quello che parla a questo punto, sempre nel Vangelo di San Matteo. Perché? Qui dice una voce dal cielo, addirittura è Dio Padre, si ode la voce del Padre. Quindi il testimone è Dio stesso, l'Altissimo, Dio Padre. Non potevano chiamare un testimone, perché alle nozze di Cana, no? Alle nozze di Cana, cari amici, chi parla è la madre di Dio, la Madonna, la nostra Santissima Madre, Madre di Gesù. Fate quello che egli vi dirà, no? Dice ai servitori. Anche quella è una epifania, perché con quel miracolo c'è una manifestazione generale, universale della divinità di Gesù. È un miracolo talmente strepitoso. E la testimonianza è quella della madre di Gesù. Qui abbiamo addirittura la testimonianza, è un'epifania anche questa, di Dio Padre, che dice, questo è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Vedete, noi non parliamo come parla Dio, noi non parliamo come parla Dio. Il mio figlio prediletto possiamo anche capirlo un po', ma quando Dio Padre dice nel quale mi sono compiaciuto, che cosa vorrà dire mai questo? Che Gesù è il figlio prediletto nel quale Dio Padre si è compiaciuto. Ma io credo che non basterebbe, dai, la mente umana non può comprendere poi tutte le cose fin nel profondo, no? Pensate che il compiacimento di Dio Padre è Gesù. Questo vuol dire che Gesù è la pienezza della figliolanza divina. Cari amici miei, che vuol dire tutto questo? Sinceramente non lo so neanche io, però se Dio ha detto di Gesù questo è il mio figlio prediletto nel quale mi sono compiaciuto, io dico che nessuno poteva essere ed è stato meglio di Gesù come figlio del Padre. Lui che è Dio figlio, è il massimo dei figli che il Padre possa mai concepire. E qui ci arriviamo un pochettino verso la conclusione, no? Perché qualche traduzione dice questi è il figlio mio l'amato, la traduzione della Bibbia della Cegula però degli anni 80 dice è il mio figlio prediletto, ma prediletto è l'amato, e poi dice l'altra traduzione in lui ho posto il mio compiacimento, è la stessa cosa, no? Logicamente è la stessa cosa. Però, insomma, queste due equivalenti espressioni verbali, insomma, grammaticali, sottintendono una stessa semantica, uno stesso significato. Nostro Signore Gesù Cristo è la pienezza della figliolanza divina. Innanzitutto perché il figlio unigenito, quindi essendo il Verbo incarnato, la seconda persona della Trinità, e nell'ordine, vabbè, quale parole possa, ipostatico, cioè lui è Dio, e quindi ha avuto una generazione divina nell'eternità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Poi è stato generato nel tempo come simile agli uomini attraverso l'Immacolata nostra Madre, Madre di Dio. Noi siamo tutti figli adottivi. Gesù è figlio mio prediletto, l'amato. Ed è la pienezza della figliolanza, proprio perché più di così non si può. Conclusione. Il significato del battesimo di Gesù è che Gesù è il tipografo, cioè, se io seguo le cose scritte a mano, con la firma sotto, no? Tipo un testamento, no? Noi abbiamo firmato un chirografo che ci era sfavorevole a San Paolo, cioè noi avevamo venduto l'anima al demonio. Ma perché? Perché con il peccato originale e tutto il resto. Se non fosse venuto il liberatore, che non solo ha aperto, come Mosè, dicevo così, il miracolo delle acque del mare che si aprono, qui si riaprono i cieli. Cioè Gesù fa molto di più di Mosè, che batte il bastone e il Mar Rosso si apre in due, no? No, qua Gesù riapre i cieli che erano chiusi dai tempi di Adamo. Quindi è una cosa meravigliosa, vedete, questa è una festa meravigliosa, forse la comprendiamo poco perché è uno di quei cammei, è una di quelle pietre preziose che tu neanche te ne rendi conto bene, no? Perché dopo il Natale, e poi Santo Stefano, l'Epifania, e poi arriva il battesimo di Gesù, e allora chiaramente forse ci sfugge la profondità e la bellezza di queste feste. E soprattutto la domanda finale è: va bene, ma noi dopo questo battesimo di Gesù che cosa possiamo fare? Cari amici, noi, a meno che non siamo stolti, andiamo sulla strada che ci ha riaperto Gesù, la strada che ci porta in cielo. Badate che niente è sicuro, dipende da noi, dipende dal fatto che ci conserviamo nella grazia divina durante questa vita. Gesù ci ha aperte le vie del cielo, tocca a noi percorrere. Che scelleratezza, cari amici, quelli che preferiscono finire affogati, no? Dal Mar Rosso insieme agli egiziani, quelli che finiscono dannati nonostante davanti a loro Gesù abbia riaperto le porte del cielo. Cari amici, grazie per la vostra attenzione, a risentirci fra 7 giorni. Ave Maria.